cultura che non ti aspetti.
Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. In questa ultima edizione della settimana di K parleremo di cinema, facendo il punto con Alessandro Bertoglio sulle giornate di Soletta, con una certa attenzione alla presenza degli autori della Svizzera italiana. Poi avremo modo di introdurre una serata molto interessante e attesa, l'incontro di domani alle 18 Muralto con lo scrittore Paolo Giordano, una sorta di antipasto al Festival Libro che si aprirà fra qualche settimana all'inizio di marzo. Poi parleremo di suono, meglio dell'assenza di suono, tema affascinante e anche inquietante per certi versi, affrontato in un laser confezionato da Claudio Farinone. Per i consigli non ci lasciamo scappare l'occasione fornita da un anniversario, perché esattamente 50 anni fa, il 23 gennaio del 1976, usciva un disco importante, Station to Station, del grande David Bowie. Ne parleremo con Paola De Angelis. Poi avremo modo di parlare di nuove figure o vecchissime, a dipendenza del punto di vista. In questo caso si fanno chiamare in inglese i pick-up artist e cercheremo di capire di che cosa si tratta. E infine con Roberto Scacella avremo in cappa e spalla una visione abbastanza particolare di una chiesa a Davos, non vi dico altro. Benissimo, siamo pronti per iniziare e iniziamo col botto, perché qui abbiamo un bellissimo disco nuovo, uscito da pochissimo, di un cantautore americano molto amato, Iron and Wine, e questo nuovo pezzo è intitolato In Your Ocean.
Sinking in slow motion. I don't wanna posso fare un commento, i Beatles sono nel DNA.
Allora, quel commento dovevo farlo io prima di tutto.
Ti ho rubato il posto.
Ho un déjà vu, nel senso che abbiamo iniziato la settimana parlando di cinema con Alessandro Bertoglio, chiudiamo la settimana con Alessandro Bertoglio parlando di cinema, e in questo caso invece parliamo però non dell'ultimo film di Sorrentino, come lunedì, adesso parliamo delle giornate di Soletta e in particolare di quello che insomma sta offrendo questo programma.
Beh, un programma molto vivo, molto interessante, e il weekend solitamente, almeno da un po' di anni a questa parte, ma già da prima della direzione di Niccolò Castelli, era un po' dedicato al cinema della Svizzera italiana, perché se le altre regioni sono più o meno vicine a Soletta, mezz'ora di treno, 40 minuti di treno ci arrivi, da Lugano è un pochino più complicata. E quindi non parliamo dell'ultimo film di Sorrentino, ma oggi parliamo di due ultimi film di due registi che insomma noi conosciamo piuttosto bene e che hanno un percorso artistico molto diverso, però insomma ogni prova, ogni loro lavoro è sempre, ci regala qualcosa di interessante. Il primo è Eric Bernasconi, che abbiamo conosciuto per tre lungometraggi, alcuni documentari e ultimamente anche per essere stato il co-regista di Alter Ego, la serie poliziesca ambientata nella Svizzera italiana. Oggi torna alla fiction con un film che ha una storia molto particolare. Intanto è tratta da un libro di un amico e collega giornalista, Giorgio Genetelli, un romanzo molto interessante, molto ben scritto, e poi il film porta con sé anche una piccola storia importante, perché erano in Valle Maggia quando c'è stata l'alluvione un anno e mezzo fa, e la produzione ha dovuto interrompersi prima ancora di cominciare, e loro si sono trasformati quasi in soccorritori per aiutare la popolazione devastata da questa sciagura. E quindi insomma è un film che ha coinvolto ancora di più tutte le persone. Si intitola Becaria, senza l'articolo. L'articolo c'è nel libro di Giorgio Genetelli, e noi abbiamo intervistato Eric Bernasconi.
Becaria è un film che racconta la storia di Mario Zanetti, detto Zanna, ed è un adattamento dal romanzo di Giorgio Genetelli, che si chiama proprio Il Becaria. È successo che Giorgio Genetelli mi ha fatto leggere il libro poco dopo che è stato pubblicato nel 2011, credo, comunque io l'ho letto nel 2011, e il romanzo mi è piaciuto tantissimo, e ho pensato che potesse diventare una storia per me, per un adattamento allo schermo. È ambientato nel 77 nelle valli ticinese e racconta la storia di un adolescente, un'estate formativa di un adolescente che nello spazio di pochi mesi impara moltissime cose. Quando ho letto il romanzo mi sono identificato moltissimo, è che malgrado il fatto che c'è una mezza generazione di differenza fra me e il protagonista, che è un po' più grande di me, io sono del 73, il protagonista è del 60, apparteniamo praticamente alla stessa generazione. Io ho anche pensato a un certo punto di adattare ai miei tempi della mia adolescenza il film, e poi mi sono reso conto che non era giusto, perché gli anni 70 sono proprio un tempo in cui la società è cambiata moltissimo nel mondo, ma anche in Ticino siamo passati gradualmente da un ambiente più rurale a un ambiente più finanziario. Insomma, anche il Ticino è cambiato moltissimo. E sì, mi sono proprio sentito vicino alla storia raccontata dal romanzo, e quindi ho desiderato trasportarla in un film, ovviamente mettendoci del mio, ma approfittando anche del fatto che raccontare casa nostra è un piacere e anche un bisogno che io sento.
Si chiama Coming of Age, hanno creato una definizione apposta per questo tipo di film generazionali, questi romanzi di crescita, questi racconti di crescita, perché questo non è più un libro soltanto, è anche un film. Il film avrà la sua prima mondiale fra poco, alle 20:15 questa sera a Soletta, e tra l'altro è uno dei candidati al Prix du Public, uno dei premi più importanti delle giornate di Soletta, e speriamo bene, incrociamo le dita. Anche qui però la concorrenza è notevole, perché ho avuto modo di vedere anche gli altri, insomma sono davvero degli ottimi film. Cambiamo registro, dicevamo, perché il secondo film è un documentario di Vito Robbiani che ha messo le ridotte questa volta, perché lui è uno frenetico di solito, racconta a una velocità altissima le vicende che vive spesso e che racconta. Questa volta è andato a scoprire uno dei luoghi più inquinati del mondo, perché voleva creare un qualche cosa che facesse veramente vedere come stiamo riducendo il nostro pianeta. Ovviamente è andato vicino al Taj Mahal, ma non proprio lì, al fiume che scorre di fianco. Il fiume si chiama Yamuna, per gli indiani è Mama Yamuna, e sentiamo perché ha deciso di fare questo genere di film.
Sono partito con questa idea dal tema. Volevo trattare il tema dell'ecologia, il tema della relazione uomo-ambiente, e quindi ho semplicemente googlato, ho cercato quali erano i posti più inquinati al mondo, che erano visibili, che fosse visibile l'inquinamento, perché noi sappiamo che la Senna è inquinata, ce l'ha dimostrato Macron col tentativo di pulire il fiume durante le Olimpiadi, però non è visibile, è un inquinamento invisibile. E la Yamuna, nelle mie ricerche, risultava essere un fiume inquinatissimo e soprattutto visibile, almeno per una grande tratta del suo percorso, ovvero quello che passa per la capitale New Delhi. E poi dall'altro lato mi sono detto, siamo una società che corre costantemente, che non dà più attenzione ai tempi e non riesce più a annoiarsi e quindi a creare pensiero, e ho pensato di creare un film con una poetica e con un ritmo che non è il mio solito, tra l'altro, ma che fosse, desse il tempo allo spettatore di guardare le immagini e di viaggiare con me lungo questo percorso per capire veramente in che stato siamo, e guardare questo fiume e sentirlo nostro e sentirla come nostra madre, come gli indiani intendono il fiume, la loro madre, però è in uno stato pietoso purtroppo.
La cosa che mi ha colpito del film è il rapporto proprio delle persone che vivono intorno al fiume con il fiume. Pescano, ci fanno il bagno, seppelliscono anche le ceneri dei morti dentro l'acqua. Ma perché non fanno niente?
Guarda, io inizio un film con una storia, un racconto, se vogliamo, religioso, che è legato alla danza di Krishna che uccide il serpente che aveva avvelenato la Yamuna. È una danza dove Krishna, piccolo pastore, decide di uccidere questo serpente perché le mucche che lui portava lì al pascolo erano morte e i suoi amici stavano male. E lo uccide, e uccidendolo poi il serpente se ne va, questo cobra se ne va, e il fiume torna a essere purificato. Ho l'impressione, ma non sono solo gli indiani, siamo anche noi un po' così, che aspettiamo che qualcosa succeda e tutto torni come prima e la vita può continuare e il riscaldamento globale si arresta. Aspettiamo che qualcuno ci porta la risposta. Quindi è quel Dio lì che noi aspettiamo. Nella religione indiana, nel pensiero indiano è molto visibile ed è simbolico, nella nostra forse no, però siamo un po' nella stessa situazione.
Ecco, chi avesse il teletrasporto ha esattamente 2 minuti e 20 secondi per proiettarsi al Cinema Palace di Soletta, o se ci sta ascoltando da Soletta, scendere e andare al cinema per vedere l'anteprima e la prima visione, diciamo, di Mama Yamuna. Io per il momento chiudo questa parentesi, vi ricordo che il cinema su Rete 2 torna domani alle 12.30 con Indovina chi viene al cinema, e ospite sarà Antonio Mariotti, che è grande firma ex del Corriere del Ticino perché è appena andato in pensione e grande conoscitore delle giornate di Soletta. E poi domenica alle 14.30 circa la diretta da Soletta, che fa anche rima, di Charlotte.
In estrema sintesi, Alessandro, cosa possiamo aspettarci da queste ultime giornate?
Beh, ci sono ancora 4 giorni, ci sono tutte quelle importanti, ci sono la serata delle nomination dei Quartz, ci sono le serate di premiazione e ci sono ancora tanti film da vedere, sono 3 concorsi, sono diversi film da gustare, ci sono molti documentari che fanno anche riflettere, diciamo che il programma è vasto, ampio, siamo solo all'inizio, ma è davvero un programma ricchissimo, quindi c'è davvero l'imbarazzo della scelta.
E quindi ti sentiremo ancora probabilmente anche lunedì, mi risulta.
Sì, sì, lunedì verrò a trovarvi, faccio andata e ritorno al volo da Soletta.
Va bene, grazie mille Alessandro.
Ciao a tutti, buona serata, buon cinema. Thank you.
Dans mon cœur, nel mio cuore, con il trio francese Julik. Siamo arrivati all'appuntamento con la nostra agenda, con gli Anacardi, e vogliamo parlare di un evento che si terrà domani sera, un evento unico per ascoltare uno scrittore molto amato, il grande scrittore che insomma si è affermato col suo primo libro già nel 2008, molto giovane. Stiamo parlando naturalmente di Paolo Giordano, un incontro con il premio Strega Paolo Giordano domani sera, ed è una sorta di antipasto per dare il via alle danze che annunciano così, diciamo, la settima edizione del Festival Libro, la Fiera del Libro, come ormai da tradizione nella sua oasi del Palazzo dei Congressi di Muralto. Il Festival Libro si terrà dal 5 all'8 marzo. L'incontro con Paolo Giordano si svolgerà domani, sabato 24 gennaio alle 18, e sarà seguito dalla possibilità di chiedere la dedica dei suoi libri per i suoi libri. In un secondo momento poi seguirà la proiezione del film La solitudine dei numeri primi, tratto naturalmente dal suo primo grande successo. Con noi per descriverci tutti i dettagli della serata salutiamo il professor Renato Martinoni, direttore artistico di Festival Libro. Benvenuto professore.
Buonasera e grazie dell'invito.
Allora professore, partiamo subito dalla serata di Paolo Giordano. Che cosa ci possiamo aspettare da questa serata? Sarà un incontro, un dialogo fra di voi, un dialogo col pubblico? Come lo avete impostato?
Beh, direi un po' tutto insieme. Ci sarà innanzitutto un dialogo tra Giordano e il sottoscritto, e poi cercheremo, così nel limite dello spazio cronologico che abbiamo a disposizione, perché i tempi naturalmente non sono molto larghi, c'è il film dopo, cercheremo anche di dare la possibilità al pubblico di dialogare con questo scrittore così di spessore, uno scrittore importante, un uomo anche molto, molto interessante, direi. Basterebbe pensare alla sua formazione scientifica, perché Giordano ha un percorso di studi nell'ambito della fisica, e poi anche come dire, di un intellettuale aperto, attento, curioso, che gira volentieri il mondo e va nei luoghi anche più caldi. È stato con un suo romanzo in Afghanistan, e poi ha parlato di altri aspetti come il clima, quindi questo suo ultimo romanzo Tasmania oppure l'Ucraina. Insomma, è un uomo che certamente ci potrà raccontare molte cose interessanti.
In che maniera, se posso chiedere, si lega al tema di questa edizione, l'edizione che inizierà il 5 marzo? Lo ricordiamo, il tema sarà quello delle donne. Come vede, cioè, che connessione può vedere in questo caso?
Beh, guardi, non cercherei, a parte il fatto che le donne sono molto presenti nell'opera narrativa di Paolo Giordano, perché ci sono gli uomini maschi, ma ci sono anche le donne, sono sempre presenti. Ma vedrei piuttosto la serata, come diceva lei all'inizio, come dire un antipasto, no? un momento pre-festival, chiaramente di richiamo, perché l'ospite di domani sera è noto, quindi immagino che molte tra quelli e quelle che lo hanno letto avranno anche il piacere di incontrarlo, e direi, come di solito cerco di fare, avranno anche l'occasione di conoscere l'uomo. Non vogliamo assolutamente insistere, anche in maniera magari troppo tecnica, sui caratteri, no? della scrittura, della narrativa di Giordano, così come abbiamo fatto con altri e faremo ancora poi nel corso del festival vero e proprio. Ma è sempre molto interessante conoscere l'uomo, la sua visione delle cose, la sua sensibilità, le sue emozioni, no? il perché di certe sue scelte. Quindi direi che il motivo è soprattutto questo.
E a proposito del festival, a questo punto ricordiamo che il 24 febbraio ci sarà la conferenza di presentazione, la conferenza stampa. Le posso estorcere qualche altra novità, qualche dettaglio? Cosa ci può dire?
Ma come lei sa, come molti sanno, Festival Libro è incentrato intorno alla fiera del libro, per cui c'è una, come dire, gli editori della Svizzera italiana portano le loro novità dell'anno precedente e degli inizi di quest'anno, ed è sempre impressionante vedere quanto gli editori della Svizzera italiana producono. Intorno a questo nucleo, che attira chiaramente i lettori, li vuole attirare, li vuole invogliare a leggere, a conoscere anche quello che si fa da noi sul piano dell'editoria, ci sono una quarantina di manifestazioni che vanno dagli atelier per i bambini a le presentazioni di novità librarie, saranno una ventina, e poi agli incontri con autori anche noti, che chiaramente sono un pochino la perla di questa manifestazione. Per l'anno in corso ho cercato un pochino di guardare nella direzione di autrici e di autori che hanno avuto un successo così di critica e di pubblico particolare nel 2025, quindi guardate un po' anche i premi, per cui avremo Andrea Baiani, che ha vinto il premio Strega, okay. Avremo Wanda Marasco, che ha vinto il premio Campiello, avremo Laura Pariani, che ha vinto il premio Campiello La Carriera, e poi ci sarà anche una piccola chicca, perché tra gli ospiti c'è anche Giacomo Poretti, il Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che insieme a sua moglie ha pubblicato una raccolta di poesie inedite di Alda Merini, quindi vede che le donne in realtà poi ci sono come autrici e come tema, no? Quindi ci sarà anche questo incontro che mi incuriosisce molto, perché spesso noi, vuol dire, vediamo certe persone soltanto per il loro profilo più noto, ma poi, come nel caso di Giacomo Poretti, si scopre anche qualcosa di diverso, no? Che si lega un po' al mondo della letteratura, della narrativa, degli interessi culturali.
Tanta carne al fuoco, tanta, e sono sicuro che torneremo a parlare di tutte le iniziative legate alla Fiera del Libro, Festival Libro, che, lo ricordiamo, si terrà a Muralto dal 5 all'8 marzo, però ricordiamo ancora di più l'incontro di domani sera con il professor Renato Martinoni, che incontra appunto il premio Strega Paolo Giordano domani sera alle 18. Professor Martinoni, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie, buonasera. I got the one by my mind.
just can't help myself.
C'è molto molto riconoscibile di Van Morrison, che sta per pubblicare un nuovo disco, e questa è una novità, Snatch It Back and Hold It. Adesso abbiamo Newt e Alessandro D'Alessandro sotto muro, e poi subito dopo l'appuntamento con le informazioni.
Passa que o nicho pra mais. ancora in un momento, ma non voglio restare su, tanto non succede niente. O niente taglia faccia, roi parole e saluto, camminando sotto muro.
Tra le tante produzioni interessanti di Laser, lo spazio di approfondimento di Rete 2 in onda dal lunedì a venerdì alle 9 di mattina e in replica la sera e durante il weekend, segnalo volentieri un lavoro trasmesso un paio di giorni fa, che si può recuperare nella pagina del podcast di Laser. Un viaggio nel suono, o meglio nell'assenza di suono, le nuove frontiere per la sordità, curato dal collega Claudio Farinone, che ha vissuto un'esperienza molto particolare. Ma lasciamo proprio a Claudio, che salutiamo, il compito di raccontarci di che cosa si è trattato.
Buongiorno Sergio, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Esatto, mi sono addentrato nei muri, tra le mura del reparto di audiovestibologia dell'ospedale di Circolo di Varese, in modo abbastanza casuale, perché mi avevano invitato a suonare in una commemorazione, o meglio l'assegnazione di un premio che si chiama Premio Braga, che era stato creato recentemente, e lì sono venuto a contatto con questa realtà veramente fantastica. L'audiovestibologia è il reparto naturalmente che si occupa di tutti i problemi legati all'udito e legati anche all'equilibrio. E lì ho conosciuto la primaria, l'attuale primaria, che è una donna fenomenale, una con capacità straordinarie, che risponde al nome di Eliana Cristofari. E Eliana mi ha invitato appunto a visitare il centro e lì ho scoperto una realtà veramente molto interessante, molto affascinante. Il reparto di audiovestibologia dell'ospedale di Circolo di Varese è un'eccellenza internazionale. Tutto questo è stato sviluppato nel corso del tempo grazie all'allora primario Sandro Burdo, che ha fatto un lavoro straordinario, che è stato poi appunto preso in carico da Eliana Cristofari e così continua. Pensate un po' che recentemente è stato impiantato un impianto cocleare in una bambina di 9 mesi. Questo devo dire che fa un certo effetto. Che cos'è un impianto cocleare? Ve lo spiego come riesco, insomma, in base alle mie conoscenze che mi sono state date, appunto, offerte in questa occasione. No? L'impianto cocleare praticamente si compone di una sorta di microfono che viene messo all'esterno della scatola cranica e che comunica invece con una parte elettronica all'interno, la quale trasmette poi attraverso dei piccoli capellini, diciamo così, sembrano due filini di silicone, trasmette il segnale acustico oltre la coclea. Bisogna sapere che la coclea è quella parte del nostro apparato uditivo dove appunto risiedono tutti la stragrande maggioranza dei problemi uditivi. Quindi questa viene, come dire, bypassata e il segnale acustico arriva direttamente al nervo acustico. E quindi la cosa straordinaria di tutto questo processo è che si passa da non sentire assolutamente niente, come nel caso di persone completamente sorde, da un istante all'altro invece a percepire un segnale acustico.
Non è difficile immaginare che si sia trattato di un'esperienza molto forte, no? Emotivamente parlando. Cosa non è finito nello speciale? Cioè, cosa ti sei comunque portato a casa da questa esperienza?
Guarda Sergio, tantissime cose davvero, perché è stata un'esperienza emozionante. Innanzitutto vedere come Eliana Cristofari riesce a condurre con un'armonia totale un reparto che comunque tratta di problematiche molto serie, molto complesse, tanto per dirvi, un intervento chirurgico di un impianto cocleare dura 9 ore ed è una cosa veramente delicatissima. Ma poi mi ha colpito molto l'incontro con tutte le persone che ho potuto intervistare, quindi oltre ai giovani medici che accorrono praticamente da ovunque, da tutta Italia, per venire a lavorare in questo centro di eccellenza, soprattutto la relazione con le persone non udenti o sorde, perché loro le chiamano semplicemente così, insomma, persone di tutte le età. Quindi ho incontrato per esempio un ragazzino di 11 anni, simpaticissimo, intelligentissimo, che mi ha raccontato della sua esperienza, fino a persone adulte che magari hanno perso l'udito già adulte e che appunto attendono l'impianto cocleare per poter tornare a sentire bene, no? Ma è veramente un ambiente incredibile, no? Perché chiaramente si lega a un problema che è molto complesso nella sua gestione. Non è come una persona che non vede, per quanto sia chiaramente una patologia gravissima, perché la sordità non si vede dall'esterno. Una persona non si rende conto di avere accanto una persona che non riesce a sentire e con tutte le sue complessità. Poi un'altra cosa straordinaria invece è vedere per esempio i logopedisti che insegnano ai bambini a decifrare in sostanza quello che gli arriva da questo impianto, perché noi non possiamo dimenticare che l'esperienza dell'udito è ancora quando siamo nel grembo materno, no? E quindi noi siamo in grado di decodificarlo e quando nasciamo abbiamo già questa esperienza, cosa che invece è naturalmente completamente preclusa a una persona che non sente. Quindi non bisogna solo fornirgli l'udito attraverso questi straordinari impianti, ma bisogna fornirgli anche le capacità per decodificare questi segnali. E vedere appunto il logopedista che lavora con un bambino di un anno e mezzo insieme alla madre, no? Che poi proseguirà questo lavoro a casa, è stata veramente un'esperienza emozionante, no? E voglio anche ricordare che all'audiovestibologia di Varese giungono persone da tutta Italia, dalla Svizzera e anche da tutti i paesi europei, e con delle strutture di accoglienza che lavorano a Côté, che sono veramente straordinarie e fanno un lavoro fondamentale.
Bene, salutiamo ancora una volta e ringraziamo Claudio Farinone per questo servizio e per essere stato con noi.
Grazie a te Sergio e grazie a voi ascoltatori, quindi vi rimando al laser sull'audiovestibologia.
They want to be Gentiles too. Who wouldn't down here, wouldn't you? An American Christian, goddamn. On the Dixie Fly, bound for New Orleans. Cross the state of Texas to the land of dreams. On a Dixie Flyer, bound for New Orleans. Back to her friends and her family in the land of dreams. Back to her friends and her family in the land of dreams.
In sequenza abbiamo ascoltato un bel pezzo di Randy Newman, del resto non ne ha scritti mai brutti, per cui era impossibile. Comunque questa era Dixie Flyer del 2011 dal suo album Songbook volume 2, e poi dopo c'era la voce muy caliente di Rosalía con De Madruga. Adesso abbiamo invece Bobby Womack con questa Across the 110th Street.
Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all in the street. Ooh, oh, oh. I got one more thing I'd like to talk to you about right now. There's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby. Across 110th Street, you can find it all.
Alzi la mano chi ha sentito parlare dei pick-up artist. Lo ammetto, fino a poco tempo fa ignoravo totalmente l'esistenza di questa figura. Partiamo dalle basi. Il pick-up in questione non è quello della chitarra, no. La traduzione letterale è rimorchio, nel senso di tipo di automobile, di carrello, quello che si attacca dietro, no. Il rimorchio in questione è metaforico. Trattasi di accostare esponenti dell'altra metà del cielo con l'intento di fare bella impressione, con la speranza che alla bella impressione, vabbè, ci siamo capiti. In due parole, sedurre e conquistare la bella donzella. Già dalla terminologia, lo avrete capito, stiamo entrando in un campo insidioso. Quella degli artisti del rimorchio è una discreta industria che ovviamente sfrutta i social per generare ricavi non indifferenti. E ogni mezzo è buono, meglio se provocatorio, pensato per ottenere reazioni forti, come testimoniato da uno di questi pick-up artist che si fa chiamare Doc Principe. Non nego che forse ci sono andato giù un po' pesante, ma alla fine ho ottenuto l'attenzione di tutti. Ecco, qui non si tratta di semplice attenzione, si tratta di vendere, trasformare questa expertise, chiamiamola così, in prodotti che possono costare da alcune decine di franchi euro-dollari per delle sedute singole di coaching, fino a migliaia di franchi euro-dollari per interi corsi personalizzati. Quando questo è lo spunto, per esempio, di una serie TV come Machos Alpha, Maschi Veri nella versione italiana, ci sono tante cose che ci fanno ridere e diversi spunti di riflessione. Quando leggi certe affermazioni di alcuni presunti maître-à-penser online dell'abordaggio, c'è ben poco da ridere e molto su cui riflettere. Al di là di questo, l'aumento di questi guru con relativo aumento del giro di affari, di soldi, indica in maniera inequivocabile il fatto che sempre più ragazzi, giovani uomini, segnalano il loro disagio, il loro senso di inadeguatezza, chiedendo un aiuto, un qualsiasi aiuto, per intraprendere un'attività abbastanza importante per la preservazione della specie. Nulla di nuovo, per carità, ma i numeri cominciano ad essere preoccupanti. In alcuni paesi, tipo gli Stati Uniti, i sociologi parlano esplicitamente del problema di relazione dei giovani bianchi. Ora, lungi da me fare il laudator temporis actis, ma ai miei tempi, per questi consigli pratici, ci si affidava ad una risorsa quasi inesauribile, sempre a portata di mano: gli amici un po' più grandi, con più esperienza, i fratelli maggiori. Sorvoliamo sulla qualità dei racconti e l'utilità di questi consigli spesso è stata dubbia. Ma almeno quelle chiacchiere avevano il pregio di rendere l'argomento un po' meno misterioso e pauroso. E, altro vantaggio non da poco di quei guru, non ti scucivano 50 sacchi, al massimo un paio di birre. Isla Feliz è uscita da pochissimi giorni, questa collaborazione tra Matteo Mancuso e Antoine Boyer, due meravigliosi chitarristi molto giovani, preannuncia l'uscita di un nuovo disco di Matteo Mancuso, il chitarrista siciliano, prevista questa uscita per il 24 aprile.
K.
Il 23 gennaio di qualche anno fa, di 50 anni fa per la precisione, usciva un disco importante per la carriera di un grande artista del rock, David Bowie, che tra l'altro lo abbiamo ricordato anche poco tempo fa, insomma è scomparso una decina d'anni fa. Usciva Station to Station, decimo album della discografia di David Bowie. Per parlare di questo album molto importante della sua carriera, abbiamo il piacere di ospitare la giornalista musicale, nonché collega conduttrice radiofonica, Paola De Angelis. Benvenuta Paola.
Buonasera Sergio, un saluto alle persone in ascolto.
Allora Paola, facciamo subito come faceva il mio caro professore di storia, facciamo un po' di contestualizzazione. Nella carriera di Bowie, dove arriva questo Station to Station? Cosa c'è prima, cosa arriva dopo?
Allora, diciamo che questo è il disco in cui lui adotta il personaggio del Thin White Duke, quindi tutti coloro che quando parlano di Bowie ancora amano definirlo il Duca Bianco, questa è l'occasione giusta, poi basta però. Bowie aveva appena finito di girare L'uomo che cadde sulla terra, infatti la copertina del disco è un fotogramma del film, e questo è il periodo di questa dipendenza atroce, maniacale dalla cocaina di Bowie, che infatti disse di non ricordare niente della lavorazione del disco. So che l'ho registrato a Los Angeles perché l'ho letto da qualche parte, ha detto. Era in uno stato davvero di allucinazione 24 ore al giorno e gli sembrava di essere precipitato nelle viscere della terra, quindi era veramente in una situazione critica. Fa paura nei video di quel periodo. E diciamo anche un'altra cosa che è collegata a questa: lui porta il disco in tour all'inizio del 76 e c'è la controversia sulle sue presunte simpatie per il fascismo, quindi questo va collegato alla sua situazione personale, Bowie era davvero fuori di sé. E infatti poi alla fine di quel tour torna in Europa proprio per mettere un oceano tra se stesso e Los Angeles e cercare di salvarsi. Station to Station è un disco di transizione, come di transizione era stato anche il disco precedente, Young Americans, che era il disco del plastic soul, del soul bianco. Nel caso di Station to Station, gli stili, i generi musicali che Bowie esplora nel disco saranno poi il punto di partenza per la trilogia di Berlino dei tre anni successivi, Low, Heroes e Lodger. In questo periodo di allucinazione costante lui ha la capacità però di circondarsi di ottimi musicisti, davvero straordinari. Alcuni erano già presenti in Young Americans, infatti è un disco di cambiamento ma è anche collegato strettamente al precedente. Il primo dei musicisti che vorrei citare è Carlos Alomar, che era nato a Porto Rico ma era cresciuto nel Bronx, un chitarrista che aveva suonato con i più grandi, con James Brown, Chuck Berry, Wilson Pickett, e si trovano subito in sintonia, uniti anche dalla passione per i grandi musicisti neri, per il jazz. Alomar era molto colpito anche dall'intelligenza musicale, dalla grande apertura mentale di Bowie. E quindi la sezione ritmica di Station to Station è composta da lui, da Dennis Davis alla batteria e da George Murray al basso, erano anche questi amici di Alomar, ed è il trio che lo avrebbe accompagnato anche nei dischi successivi. Quindi Station to Station è un disco in cui sono presenti echi di soul, di funk, ma anche le anticipazioni del suono mitteleuropeo di Berlino e degli Hansa Studios.
Quindi diremmo, credo senza particolari problemi, un disco centrale nella carriera, non per forza il più importante, ma con tutta una serie di aspetti importanti per la carriera di David Bowie. Abbiamo sentito insomma della sua situazione personale abbastanza agghiacciante, in effetti ci sono molti racconti un po' terrificanti insomma di quel periodo e del problema con la cocaina e la sua dieta, se ricordo bene, era una dieta qualcosa tipo sigarette, peperoncino e latte, possibile? Una cosa di questo tipo?
Sì, io sapevo peperoni rossi e verdi.
Vabbè,
era un periodo anche di crisi un po' mistica, perché poi viveva anche nella paura, nell'angoscia, in questa città spettrale. Los Angeles è una città, una metropoli angosciante, senza forma, una specie di pozzo nero nel quale lui era precipitato.
Mettiamola così, secondo te, a 50 anni di distanza, poi questo disco dove lo mettiamo nella classifica dei grandi dischi di David Bowie, e ne ha pubblicati un bel po'?
Guarda Sergio, io sono refrattaria alle classifiche, anche perché poi spesso è una questione di gusti personali, quello che un disco significa per noi, appunto per il gusto, le nostre predilezioni, ma anche per quello che ci dice in quel momento della nostra vita, quando lo scopriamo, quindi non necessariamente ascoltato nel 76, ma quando ci avviciniamo a quel disco. E siamo ormai anche in una fase completamente agiografica di Bowie, in cui siamo in grado di capire che anche quei dischi che all'epoca erano stati criticati, considerati deboli, sono in realtà sempre dei grandi dischi, perché anche quando era cocainomane strafatto, Bowie era appunto una persona di una sensibilità e di un'intelligenza musicale incredibile. Quindi questo è un disco con influenze europee, quindi di gruppi come Noi, come Kraftwerk, come Tangerine Dream, quella che era la musica folk delle fabbriche tedesche per certi aspetti, quindi fondamentale per i dischi della trilogia berlinese, ma ci sono ancora delle cose molto melodiche. Per esempio, per me è il disco di Wild is the Wind, che è la canzone che chiude l'album, una canzone struggente che lui incide come omaggio a Nina Simone, perché la sua versione lo aveva colpito molto. Tra l'altro l'interpretazione di Bowie si attira anche le lodi di Frank Sinatra, che frequentava lo stesso studio, ed è forse questo brano in particolare, faccio una digressione, ma secondo me è un po' anche il cuore di questo disco. È un brano struggente, molto malinconico, perfino difficile da ascoltare, ma esprime molto, secondo me, il luogo dove si trovava Bowie in quel momento. È la musica tedesca che lo attrae di nuovo verso l'Europa. Adesso dico una cosa, non so se vi risuona: la nostalgia è un concetto che nasce proprio in Svizzera, no, per indicare questo mal di casa dei soldati svizzeri che vivevano, vero, che lavoravano, che combattevano in Francia. Però questa nostalgia che noi proviamo, questo struggimento verso qualcosa di perduto, che nella nostra testa diventa un momento magari perfetto a cui vogliamo tornare, è appunto un concetto che noi ci costruiamo, che risponde a delle esigenze psicologiche. Ecco, per Bowie era arrivato il momento, attraverso la musica tedesca, questo tipo di influenze, di traghettare di nuovo, di ritornare in Europa, quindi di tornare a un continente che per lui in quel momento poteva significare l'arte, la storia, la cultura, una profondità che non trovava negli Stati Uniti, e quindi appunto il trasferimento a Berlino. Quindi anche in questo modo la nostalgia poi è uno specchio in cui ognuno vede quello di cui ha bisogno in un certo momento.
Quindi un disco consigliato in ogni caso, giusto? Questo lo possiamo dire, sì, senza particolari problemi.
Sì, sì, poi dipende, magari il disco preferito può essere un altro. Io amo molto Let's Dance, che fu il disco dello scandalo commerciale, della musica dance per Bowie, ma è un disco che oggi, se lo risento, mi fa tornare in mente un certo tipo di entusiasmo che forse poi nella vita inevitabilmente si perde, ma anche una voglia di essere belli, e la bellezza è un concetto molto legato a Bowie.
Su questo davvero non c'è altro da aggiungere. Ottima chiusura, Paola, grazie mille per essere stata con noi. E per chiudere io direi proprio che ci ascoltiamo Wild is the Wind. Cosa ne dici?
Beh, così piango un po', piangiamo un po' tutti insieme ricordando Bowie, e poi però ci sentiremo sicuramente meglio.
Va bene, grazie mille Paola De Angelis.
Grazie, grazie a voi.
We'll be right back.
La voce di David Bowie in questa Wild is the Wind che chiudeva l'album di cui abbiamo parlato con Paola De Angelis, Station to Station, che usciva esattamente 50 anni fa, il 23 gennaio del 1976. Tornando invece al 23 gennaio del 2026, dove abbiamo intercettato il protagonista del nostro ultimo appuntamento, e cioè del nostro K e Spalla? Beh, ce lo facciamo dire subito da Roberto Scarcella. Da dove sei tornato?
Ciao, buonasera. Sono appena tornato da Davos.
E come mai? Cosa c'era a Davos? Scusa, ho un buco. È successo qualcosa?
Sono successe tantissime cose e alcune francamente anche poco pronosticabili.
Ok.
E tra queste cose, una che mi ha colpito in particolare, la prendo da molto lontano, un'automobile dell'Indonesia con sopra un adesivo con scritto riservato al figlio del presidente dell'Indonesia. Questo secondo me fa capire anche molto bene... come funzionano le cose durante il forum, no? E ci sono i ricchi, gli ultrapotenti e i super extra potenti come Trump, così ci arriviamo. Ma prima di Trump ho conosciuto una signora di Zurigo di origini calabresi che sventolava una Bibbia e aveva in testa un cappellino Make America Great Again, gentilmente donato da dei fan di Charlie Kirk. Ricordiamo insomma il Metra Pansé Maga ucciso nel settembre scorso. Questa donna dice, sostiene di aver sognato da bambina Donald Trump, che non so nemmeno come sia possibile, visto che la signora insomma non è una ragazzina, e che Donald Trump dopo un po' di caos avrebbe portato la pace eterna nel mondo. Io sentendo pace eterna devo dire che ho pensato al peggio. Ma
hai avuto un mancamento qualcosa?
Sì, questi sono i personaggi tra gli altri che si incontrano durante queste grandi, come dire, occasioni internazionali.
E quindi sei stato attratto da una chiesa, mi sembra di capire, a Davos.
Era impossibile non essere attratti, anche perché è in pieno centro del paese, vicinissimo al Congress Center, al luogo dove poi hanno parlato insomma tutti, da Trump a Macron. E questa chiesa è una chiesa evangelica che gli americani hanno affittato per farla diventare il loro quartier generale durante il forum. Una stranezza che mi ha molto colpito, perché immaginate una chiesa con dei poster con l'aquila calva simbolo degli Stati Uniti, con il Campidoglio, con la torcia della Statua della Libertà, che tra l'altro aveva una fiamma che ricordava molto i capelli di Trump più che il fuoco, e dentro organizzavano eventi, c'era questo, come posso definire, loro l'hanno chiamato santuario in modo molto, come dire, pomposo, ma era una un reliquario di Trump e di tutto il mondo MAGA. Quindi c'era questa chiesa con vetrate con i santi, con le Bibbie e tutto il resto, ma anche con un ritratto di Trump uguale alla foto presidenziale di Trump, per chi magari non si ricorda, quella in cui fa lo sguardo torvo da fotosegnalettica. C'erano i poster del film su Melania Trump che uscirà tra qualche giorno, c'erano i libri del contestatissimo ministro della sanità Robert Kennedy, e c'era questa atmosfera da America profonda trasportata nella Svizzera profonda, e questo è stato straniante. Calcola che io lì ho assistito sui vari schermi al discorso che ieri ha fatto Trump sulla nascita di questo contestatissimo Board of Peace, questa alternativa all'ONU in cui alla fine comanda solo lui, e assistere in mezzo ad americani quasi tutti che hanno sposato l'America di Trump, fa abbastanza impressione. Io ero stato alle ultime elezioni, ero stato in America, avevo anche visto un comizio di Trump dal vivo, e in piccolo ho rivissuto un po' quell'atmosfera, come la chiamiamo, straniante, per essere, come dire, educati, ed è comunque molto istruttivo, no? Di come l'America è cambiata fondamentalmente, insomma.
Ecco, Roberto, qui potremmo aprire un'ampia parentesi, ma non lo faremo, sul rapporto tra la politica e il potere politico e le chiese negli Stati Uniti, perché ci sarebbe tanta, tanta materia oltre a quello che ci hai appena raccontato. Magari, che ne so, ci aggiorniamo per un prossimo Cappa e Spalla, cosa dici?
Volentieri, volentieri, è un tema molto interessante, appunto. Poi qualcosina da raccontare su alcune chiese americane ultra politicizzate ce l'ho, quindi molto okay. Volentieri.
Va bene, grazie mille Roberto Scarcella, collega
grazie
giornalista ovviamente della regione, nel nostro spazio appunto dedicato al commento in Cappa e Spalla. Grazie mille Roberto.
Ciao.
Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Sou da fé, cabeça feita, axé, axé, no peixe do candomblé. Axé, axé, tenho meu corpo fechado. Axé, axé, da cabeça até o pé. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Vai com calma, te segura. Axé, axé, quem avisa amigo é. Axé, axé, quem não pode com a mandinga. Axé, axé, não batuco panigé. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Onda forte não derruba. Axé, axé, nem machuca quem tem fé. Axé, axé, vou nas águas do meu santo. Axé, axé, na enchente da maré. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Da Bahia me mandaram. Axé, axé, minha figa de Guiné. Axé, axé, com a bênção de Caymmi. Axé, axé, Jorge Amado e Caribé. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
Mancano pochi secondi alle 18:25, quindi fra poco ci sarà l'appuntamento come al solito con la replica di Modem. Sergio De Laurentiis e Mattia Caputo in redazione vi ringraziano naturalmente per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione di ascolto.